Alberto.
Ma sì, dai.
No, dico, sei un privilegiato.
Ma in che senso?
Sei ricco.
Boh, ricco. Normale, ho una casa, boh.
Sei qui, in un bellissimo studio, con l'aria condizionata, l'acqua per dissetarti, schiarire la voce, qualcuno che ti ascolta, forse.
Sì, vabbè, però cosa vuol dire?
Non so se te ne rendi conto di quanto sei privilegiato.
Ah, ho capito, in quel senso, sì, ma anche tu. E in generale tutti quelli che vivono da questa parte del mondo, allora.
Però non so quanti alla fine se ne rendono conto.
Hai ragione, e allora diciamoglielo. Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Enrica Favaro.
Il 76% della ricchezza globale si concentra nelle mani del 10% della popolazione e questo 10% è responsabile della metà delle emissioni di gas serra. Ma non è finita. Chi emette di più rischia di meno. Il cambiamento climatico riguarda tutti, ma colpisce in maniera piuttosto diversa in base al reddito e se la prende con i più poveri.
Ma come mai? Alla fine il clima è uguale per tutti, no?
I motivi sono sostanzialmente due. Prima di tutto, i paesi più ricchi hanno i mezzi per difendersi. Possono comprare i condizionatori, costruire barriere per proteggersi dagli oceani che crescono, eventualmente spostarsi quando la situazione diventa insostenibile. L'altro motivo è che gli effetti della crisi climatica non sono lineari.
Lineari? Cosa vuol dire?
Detta in maniera semplice, dove adesso si sta bene farà via via più caldo, ma si potrà ancora resistere. Dove fa freddino oggi si starà magari addirittura meglio. Dove fa già caldo sarà sempre peggio e soprattutto si supererà la soglia oltre la quale diventa impossibile assicurare cibo e acqua per tutti. Si calcola che se continuiamo con gli andamenti attuali, entro il 2050 1,2 miliardi di persone saranno costrette a migrare.
1,2 miliardi di persone?
Sì.
Mica pochi?
Mica pochi, ma c'è un altro punto da considerare. Gli effetti della crisi non sono uguali per tutti, ma nemmeno le cause sono distribuite uniformemente.
Non capisco, in che senso?
I paesi non sono tutti ugualmente responsabili del cambiamento climatico. Ed ecco che entra in gioco il concetto di giustizia climatica.
La giustizia climatica è il principio etico per cui si costituisce una condizione di parità ed uguaglianza dei diritti, dei doveri e delle risorse di fronte ai cambiamenti climatici locali e mondiali.
Capito. Si cerca di fare in modo che i paesi più ricchi, quelli che emettono e che hanno emesso di più, si prendano la responsabilità di rimediare ai danni. È giusto?
Esatto, ma non solo. Esiste anche la giustizia intergenerazionale.
Giustizia intergenerazionale, cioè tra i vecchi e i giovani?
Esatto. La crisi climatica influenza in modo drammatico il futuro. Le generazioni che verranno subiranno gli effetti delle nostre azioni senza averne la colpa.
Direi un'eredità un po' pesante, in effetti, per i nostri giovani.
Non tutti hanno la stessa fortuna quando ereditano. Per questo i giovani cercano sempre di più, e a buon diritto direi, di avere voce in capitolo quando si parla di clima. Chiedono un'azione concreta, lungimirante e soprattutto immediata. Ogni ritardo compromette la buona riuscita delle politiche di mitigazione e la finestra entro cui possiamo agire si sta pericolosamente riducendo.
Ma quindi in concreto cosa stiamo facendo per assicurare la giustizia climatica?
Nel sesto rapporto di valutazione dell'IPCC...
No, ma quanti rapporti ha fatto questo IPCC?
Sei. Nel sesto rapporto, appunto, sono inclusi riferimenti specifici alla giustizia climatica. Si pone l'accento sulle disuguaglianze che rendono alcune comunità e alcuni paesi più vulnerabili di altri. La giustizia climatica è definita in base ai principi di giustizia distributiva, giustizia procedurale e di riconoscimento.
Distributiva, procedurale, di riconoscimento. Come sempre, Alberto, ti piacciono i concetti difficili.
Ma no, dai, non è mica difficile. Sono tre, ti li spiego senza bisogno del jingle. La giustizia distributiva è la giustizia che si riferisce alla distribuzione degli oneri e dei benefici tra gli individui, le nazioni e le generazioni. La giustizia procedurale è quella che si riferisce a chi decide, chi partecipa al processo decisionale. Il riconoscimento implica invece il rispetto reciproco e un forte impegno a tenere in giusta considerazione le diverse culture e le diverse prospettive.
Hai ragione, alla fine non era così difficile, infatti non c'era nemmeno bisogno del jingle.
Visto? Come dicevamo, sebbene il cambiamento climatico sia un fenomeno globale che riguarda tutti, esistono aree del pianeta che sono più suscettibili. Alcune regioni sono particolarmente esposte alla crisi e si ritrovano a gestire una situazione che non è più di prevenzione, ma è già di adattamento. Molti paesi devono adattarsi a un clima che è già cambiato e che ha messo a repentaglio l'esistenza stessa di quel paese. Pensa ai SIDS.
SIDS?
SIDS è l'acronimo di Small Island Developing States, vale a dire piccoli paesi in via di sviluppo.
Si tratta di stati insulari situati in tutto il globo, dal Pacifico meridionale ai Caraibi, passando per l'Oceano Indiano. Che cosa hanno in comune? Sono particolarmente vulnerabili alla crisi climatica e hanno una particolare condizione economica e di sviluppo. Vuoi qualche esempio?
Ma sì, dai!
Tuvalu e Kiribati nel Pacifico, le Bahamas e Antigua e Barbuda nei Caraibi, le Maldive e le Seychelles nell'Oceano Indiano.
Molti di questi stati, in tutto 39, sono anche uniti in un'organizzazione di pressione politica chiamata AOSIS, Alliance of Small Island States, che ha un ruolo chiave nelle conferenze internazionali organizzate annualmente. Gli stati dei SIDS chiedono al resto del mondo di agire in fretta per contrastare alcuni fenomeni, tra cui ad esempio l'innalzamento del livello del mare.
Pensa che durante la COP26, la conferenza sul clima che nel 2021 si è tenuta a Glasgow, il ministro degli esteri di Tuvalu ha mandato un video nel quale parlava dei problemi del suo paese causati appunto dal cambiamento climatico. A un certo punto la telecamera allargava il campo e lo mostrava con i piedi a mollo nell'acqua dell'oceano. Molto efficace come strategia di comunicazione, infatti il video ha fatto il giro del mondo.
Ma l'innalzamento del livello del mare è così evidente?
Negli ultimi 30 anni mari e oceani sono cresciuti di circa 10 centimetri e secondo le proiezioni dell'IPCC potrebbero crescere ancora tra i 43 e gli 84 centimetri a seconda degli scenari. Per alcuni paesi un metro d'acqua in più significa catastrofe. E sono tutti paesi che hanno contribuito e contribuiscono in misura minima al cambiamento climatico, perché hanno emissioni bassissime, soprattutto se le si confronta con quelle dei paesi industrializzati.
A tal proposito, anche il continente africano è molto esposto agli effetti del cambiamento climatico, pur contribuendo in maniera minima alla generazione del problema. Alcuni esperti infatti lo chiamano paradosso africano, cioè basse emissioni ma altissima vulnerabilità.
Alcune regioni del continente, l'abbiamo già accennato, sono colpite da eventi estremi, la cui frequenza è destinata a salire. Il Corno d'Africa, quella regione che comprende Etiopia, Somalia e Eritrea, sta vivendo un periodo di siccità estrema. Il Sud Sudan, al contrario, ha subito gli effetti di alcune alluvioni intense, tali per cui è stata dichiarata un'emergenza internazionale. È stato calcolato che un riscaldamento globale superiore ai 2 gradi metterebbe a rischio di denutrizione più della metà della popolazione africana. Questo significa più di 1 miliardo di persone.
Un altro esempio di paese fortemente a rischio è la Namibia, spesso indicata come il paese più arido a sud del deserto del Sahara. Ospita circa 2,7 milioni di persone che dipendono dall'agricoltura, dalla pesca e dalla conservazione della biodiversità locale. Solo gli abitanti delle città hanno accesso all'energia elettrica, ma più della metà della popolazione del paese vive in insediamenti rurali e molti di questi abitanti sono giovani. È evidente che questo paese ha responsabilità davvero minime, se non inesistenti, sulla crisi climatica, ma le sue caratteristiche lo rendono estremamente esposto.
Purtroppo è la norma e le radici sono storiche. La crisi climatica attuale è causata dalle emissioni di gas serra, principalmente anidride carbonica, dovute soprattutto ai processi in cui vengono utilizzati idrocarburi fossili come carbone, petrolio, gas naturale o i loro derivati per produrre energia. I paesi che hanno vissuto la rivoluzione industriale sono i principali responsabili dell'accumulo di CO2 in atmosfera, visto che le emissioni attuali vanno sommate quelle storiche. Non è semplice calcolare le responsabilità in termini quantitativi, proprio di numeri, ma si possono fare delle stime.
Dai, ingegnere, fai 2 calcoli.
No, non li faccio io, ma ti riporto quelli del Global Carbon Project. 23 paesi ricchi e industrializzati sono responsabili di metà delle emissioni storiche di CO2. Completano il quadro altri 150 paesi che sono responsabili della quota rimanente. Stati Uniti, Canada, Giappone e molti paesi europei sono quindi responsabili di gran parte del problema e, fatto curioso, oggi ospitano circa il 12% della popolazione mondiale. In totale, dall'inizio dell'era industriale, quindi in circa 170 anni, gli esseri umani hanno rilasciato in atmosfera circa 2.500 miliardi di tonnellate di CO2. Nel 2022 le emissioni globali sono ancora aumentate rispetto al 2021 e hanno toccato i 36,8 miliardi di tonnellate.
Però, da quello che mi dice, queste emissioni sono anche legate allo sviluppo dei vari paesi.
Eh sì, o almeno fino a oggi è andata così. Dobbiamo fermarci un attimo e ragionare sul concetto di benessere. Se guardiamo gli indicatori del benessere sociale e demografico di un paese, pare che raggiungerli costi molto in termini di emissioni. Per questo motivo molti paesi considerati in via di sviluppo o nel pieno del loro sviluppo economico non vogliono ridurre le emissioni, perché vedono il processo come una brusca frenata, uno stop ai loro piani di crescita.
Ma scusa Alberto, non si possono direttamente evitare i combustibili fossili? Cioè, saltare direttamente questa fase e puntare subito a un'economia, a un'industria più sostenibili?
E il punto è che gli idrocarburi sono ancora economici e riescono a favorire lo sviluppo con le certezze che possono garantire e senza i costi proibitivi di alcune tecnologie che invece sono più sostenibili. Prendi il carbone, per esempio. Continua a costare poco ed essere facilmente reperibile.
E dai, allora come la risolviamo?
I paesi ad alto reddito dovrebbero finanziare le strategie di mitigazione e adattamento dei paesi più esposti e compensare i danni che questi hanno già subito. Se ne parla da tempo e finalmente all'ultima conferenza internazionale sul clima, la COP27, che si è tenuta in Egitto lo scorso anno, è stato istituito un fondo per il cosiddetto loss and damage, la compensazione dei danni appunto, che dovrà diventare operativo nei prossimi anni una volta definite le regole.
Beh, speriamo non passi troppo tempo.
Speriamo. Nel frattempo abbiamo esaurito quello della nostra puntata.
Ciao Weird, ci vediamo alla prossima.
Eh?
Sì, Alberto, sei un Weird.
Ma come, prima privilegiato, adesso Weird.
Rassegnati, è così. Weird è un acronimo che sta per V come Western, ovvero
occidentale.
E come Educated, ovvero
scolarizzato.
I come Industrialized,
cioè proveniente da paesi industrializzati.
R come rich,
di nuovo ricco.
D, indovina un po', come?
Come
democratic.
Ah sì, cioè democratico, sì, ma in questo senso proveniente da un paese democratico, vero? Sì, tutto questo sono io, ma sei anche tu e lo siamo tutti noi da questa parte del mondo. Siamo circa il 12% della popolazione mondiale.
Appunto, dovremmo cominciare a pensare anche agli altri.
Vero. Come ha detto Greta Thunberg, stiamo attraversando tutti la stessa tempesta, ma non siamo tutti sulla stessa barca. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame, Divagazioni Scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.